Bene, grazie. Grazie a tutti, anzitutto a Punto Zero e a tutto il gruppo che ha lavorato in Coros. E grazie a voi per essere qua. Noi siamo ospiti di Teatro Punto Zero e ne siamo veramente onorati. Ed è una cosa che dico in assoluta sincerità. Mehri è alla scoperta di incontri con persone che lavorino esattamente come lavorate voi. E per questo siamo venuti qua oggi, e, o meglio, l'idea che abbiamo avuto con Lisa Mazzoni e Giuseppe Scutellà parecchi mesi fa era di incontrarci. Abbiamo detto possiamo vederci nella sede di Mehri, così che voi ci raccontiate il vostro lavoro. E invece Lisa e Giuseppe hanno detto ma perché non venite voi, abbiamo un teatro e stiamo più comodi. E allora abbiamo fatto così. Quest'anno Mehri sta cercando di ragionare su cosa succeda quando si costruisca una conoscenza in comune. Una conoscenza anzitutto nel senso di qualcosa che si sa fare in comune. E allora il lavoro di Coros a me è parso, sin dall'inizio, sin da quando l'ho incontrato la prima volta l'anno scorso, mi è parso che il lavoro di Coros fosse un esempio operativo che consentisse di capire a noi che non siamo artisti, a me qui siamo dei lavoratori della cultura in vario modo, insegnanti, ricercatori, docenti, ma anche comuni professionisti, lavoratori, che però si interrogano su cosa succeda quando si impara a fare qualcosa insieme. E dicevo, Coros mi è sembrato sin dall'inizio un esempio emblematico di che cosa accada quando si impara a fare qualcosa assieme. E in particolare noi ci domandiamo quest'anno a Mehri che cosa significa costruire una politica del sapere. Una politica sembra un parolone grosso, no? Allora, per cercare di esprimermi più semplicemente, vorrei dire così. Che cosa significa costruire una collettività dentro la quale accada che si delinea uno spazio in cui si fanno insieme delle cose, si conoscono, si sanno, capite, sapere in questo senso, si sanno fare delle cose insieme e se ne constatano gli effetti. Ecco, questo è il quadro per noi, molto generico. Adesso io, prima di dare la parola a tutti coloro che lo desiderino, cioè io magari vi racconto alcune cose piccole, introduttive, e poi ascoltiamo anzitutto i nostri ospiti, ospiti nel senso di ospitanti. E poi possiamo chiacchierare con Carlo Sini e con chiunque lo desideri da qui o anche da casa. Ho chiesto a Eleonora la gentilezza, qualora ci fossero delle prenotazioni, delle richieste di intervento da casa, di verificarlo sul computer. Allora, vi leggo alcune cose che ho trascritto tempo fa in un lavoro che abbiamo fatto assieme a Lisa e Giuseppe, da alcune pagine di diario che sono state raccolte durante le fasi preparatorie di Coros. E in particolare vi leggo qualche rapidissimo passaggio da una pagina nella quale Giuseppe Scutellà parlava alla compagnia. E dunque diceva, prendo qua e là dei passi per me particolarmente rilevanti. Si entra nella composizione uno alla volta, senza creare confusione, ma rispettando i giusti tempi. In Coros non bisogna avere fretta. Il centro entra per ultimo, ma deve sempre passare per una delle punte, non può entrare dal fuori. Fino a quando tutti non sono entrati nella composizione e hanno respirato, non si incominciano i movimenti. Durante il movimento di respiro iniziale la posizione è neutra, non si abbozzano movimenti. Le colonne si posizionano ai lati. Se si è in tanti, ci si posiziona anche dietro. Dopo il momento di respiro c'è la fase di riscaldamento di ogni parte del corpo. Se si sente che una parte non è bene riscaldata, ci si può ritornare. Se un movimento è troppo lungo, posso farne metà e poi passarlo al compagno che riscalda l'altra parte. Tutto deve essere speculare. Lo sguardo deve essere aperto. Quando un compagno mi passa il movimento, nel momento in cui i nostri sguardi si incrociano, il movimento già è in me. Il centro è l'ultimo ad uscire. Ora, sempre Giuseppe Scutellà. Si crea così un campo energetico con confini mobili. L'energia rimbalza, viene passata. C'è una sorta di vibrazione, di risonanza energetica, ma non so se è il termine giusto. Non è una questione di velocità delle sequenze, che devono rimanere precise. È una questione di intensità. La risultante dei nostri movimenti collettivi è qualcosa di più grande e di qualità differente rispetto alla mera somma di quei movimenti. Coros è scandito in tre fasi. La prima fase, il risveglio, è il momento del riscaldamento, seguito dalla presentazione dei singoli pattern e poi della propria intera sequenza di movimenti. La seconda fase è la risonanza, ma non so se sia corretto. Notate come più volte accada che Giuseppe Scutellà dica non so se è corretto, non so se è il termine giusto, non so se è la parola giusta. E questo è molto interessante per me, poi ne parleremo, forse. La risonanza, ma è corretto? Si sta in ascolto mentre si compiono i propri movimenti e li si passa agli altri, come in uno specchio. È in questo momento che possono nascere nuove sequenze. Sono improvvisazioni? Sì, ma come nel free jazz. Si deve sapere tornare sempre nella struttura. È importante provare a improvvisare anche con la voce. Si deve sentire quando arriva il momento di diventare un coro. Non deve essere un passaggio predeciso e preimpostato, come accade alla maggior parte delle nostre azioni quotidiane. La terza fase è l'assorbimento. L'energia sprigionata si riassorbe, ma non scompare. La stanchezza è fonte di forza, è preparatoria. Ora, in Coros, ognuno fa l'esperienza di essere maestro degli altri. Occorre studiare i movimenti dei fantasmi. Nella fase del riscaldamento, insieme ai movimenti e alle sequenze, emergono infatti fantasmi. Ad esempio, un certo movimento io l'ho scoperto nel 2005, ma lo faccio adesso, nel 2020, allora, 22. Esso dunque riemerge come un fantasma. Mi piacerebbe che Coros arrivasse a contenere tutti i vostri assoli, ognuno di voi libero, al centro dello spazio. Ricordatevi che Coros non è nient'altro se non ciò che troverete sul palco come attori. È una scuola di base di ciò che accade in scena. Ecco, dunque è una scuola di base di ciò che accade in scena, di ciò che accade quando si è attori. Attori, certamente su un palco come questo, ma attori, nel senso di attuanti, agenti. È ciò che accade, è ciò che accade. Accade di fare l'esperienza di essere ognuno maestro degli altri. Noi ci domandavamo, a Mecri quest'anno, come accade che si insegna qualcosa agli altri? E Fini ha più volte osservato durante il seminario di filosofia che facciamo a Mecri che c'è una reciprocità di insegnamento, che c'è una specie di gioco a specchio, come quello che ha ora descritto Scutellà nelle sue parole che ho letto, un gioco di specchio, e attraverso il gioco dello specchio accade che uno, i fantasmi riemergono, vengono in presenza, diventano attori anch'essi, diventano operatori di uno spazio comune, e lo diventano perché vengono incorporati nei movimenti, nelle azioni che ciascuno di noi compie. Quello che accade in Coros, lo vedremo ora meglio, ma l'avete visto, è sì un gioco, ma è un gioco in cui gli altri, quelli che non ci sono, è come se venissero convocati pian piano, è come se ciascuno dei corpi in azione, passando all'altro e agli altri i propri movimenti, si dilatasse, non so, e costruisse, come dire, una eco, facesse eco a qualcosa che non c'è, ma che passa, trapassa, si trasborda da un corpo all'altro, e così crea una specie di catena, di pasta, che lega un corpo all'altro. Questa pasta diventa la materia di quello che accade qui dentro. Costruttori di spazio, costruttori di spazio. Punto zero, molti di voi lo sanno già, però appunto mi piacerebbe partire da questo punto. Punto zero lavora in uno spazio, questo, che è uno spazio molto particolare, uno spazio costruito. Uno spazio costruito secondo modalità che a me sembra potrebbero essere anch'esse raccontate nei termini in cui Giuseppe Scutellà ha spiegato come succede che ci si accorge di essere maestri gli uni degli altri e in questo modo si fa esperienza di quello che accade quando si agisce, quando si è attori. Come è stato costruito, infatti? Ce lo racconteranno meglio loro, però vorrei prima farvi notare dove siamo. Noi siamo nel luogo per eccellenza di ciò che nella nostra tradizione culturale, politica, spirituale, si è chiamato appunto il coro. Noi siamo nel luogo in cui ha avuto spazio, ha preso spazio per la prima volta nella nostra cultura quello che si è chiamato un coro. Lo dico in particolare ai ragazzi e agli attori che sono qua sulla scena, perché magari molti degli altri lo sanno già, non lo so. Il coro, il koros, indicava nell'antica città greca, nelle antiche città greche, proprio il luogo, lo spazio intermedio tra la scena in cui si svolgeva l'azione attorale, l'azione teatrale, e tutta la città che guardava dentro a questo recinto sacro, diciamo così, si chiamava Temenos, una zona sacra perché importantissima, in quanto tutta la città riconosceva in quello che succedeva lì qualcosa che riguardava tutta la città. Bene, in questo spazio sacro si apriva, come dire, una zona di soglia, come una porta, un passaggio verso l'interno. Intera città, il resto della città, cioè gli spettatori, noi diremmo. Solo che nel teatro greco gli spettatori erano tutta la città. Tutta la città andava alle feste teatrali. Era chiamata perché lì si ricordava che senso aveva l'essere una collettività, cioè il sapere qualcosa insieme. Saper fare qualcosa insieme. Ecco, la zona di soglia, questa zona intermedia, era proprio quella del koros, dove c'erano i coreuti, i quali facevano un po' da ponte, no? Facevano da ponte tra il dentro e il fuori, tra la zona in cui succede che si ripetono azioni che tutti devono sapere essere state fondative di quella città, la scena, il dentro, e il fuori, cioè il luogo della collettività che impara guardando quel dentro, ma può guardare soltanto perché c'è una zona di intermediazione che è il coro. Ecco, una postazione di questo genere, una zona intermedia in cui è dato a tutti guardare quello che tutti riguarda, perché lì si impara cosa significa costruire assieme lo spazio di un sapere comune. Ecco, in questo luogo di soglia, in questa area, a me sembra che si collochi fisicamente lo spazio di punto zero, un luogo di soglia, un luogo poroso tra un dentro e un fuori, e mi sembra che nel medesimo luogo, o meglio che con l'intenzione costruttiva della medesima gestualità del coro greco, operino tutti gli attori che hanno mostrato adesso, poco fa, Coros per noi. Quindi la prima cosa che a me piacerebbe chiedere a Giuseppe, a Lisa e a tutti gli altri, insomma, è: ci raccontate un po' meglio la storia di questo luogo, di questo spazio, prima di tutto, no? Dello spazio in cui siamo. E la cosa che io ho detto con questa, che per me è un'immagine fortissima, ma non è detto che sia condivisa da tutti, magari non tutti hanno pensato questa cosa trovandosi qua, no? Oddio mio, mi sembra di essere in Grecia, mi sembra di essere tra dentro e il fuori, mi sembra di essere là dove le più antiche città hanno trovato il loro senso, no? Mi sembra di essere lì dove qualcuno ha da insegnarmi cosa vuol dire stare in mezzo e cosa vuol dire che senza una soglia che sta in mezzo io non vedrei niente di quello che c'è dentro. E il dentro non sarebbe neanche un dentro, perché non avrebbe nessun rapporto col suo fuori. Magari è una mia pura fantasia, magari invece qualcosa anche a voi suggerisce questa immagine che per me è così forte. Quindi lascio la parola a voi e poi chiacchieriamo.
Grazie, grazie veramente. Ribadisco che sono felicissima, per me oggi è veramente una giornata molto importante, grazie di essere qui, grazie a tutti voi. Allora, questo teatro è stato proprio costruito da punto zero, e quando dico costruito intendo proprio che tutto quello che vedete è stato realizzato da noi, con i ragazzi, insieme ai ragazzi, quindi... Queste poltrone sono arrivate con un tir gigantesco, tirarle giù da questo tir, pulirle. Quindi avevamo occupato abusivamente la chiesa di Don Gino e battevamo perché erano piene di polvere. Poi c'era il problema di come togliere la polvere da terra, perché sennò la polvere sarebbe andata a finire sulle altre poltrone. E per cui eravamo un gruppetto, c'erano 7 ragazzi e poi c'eravamo noi. Ed era bellissimo vedere come loro si gestivano. Quindi io me ne stavo un po' in disparte e loro si organizzavano, allora bisogna fare così, bisogna fare cosà. E nel frattempo però, siccome abbiamo un regista che è un po' matto, non solo fa l'inaugurazione di uno spazio teatrale e a distanza di 10 giorni dall'inaugurazione che viene il sindaco, il capo dipartimento, insomma deve essere tutto preciso, pulito e perfetto, e sei ancora giù con le poltrone a batterle, sei praticamente nel deserto del Sahara pieno di polvere, ma chiaramente bisogna accogliere i propri ospiti con una scena di sogno di una notte di mezz'estate, però ridotto, solo il plot degli artigiani, non è che lo facciamo per intero, meno male. Vabbè, e allora intanto che sbatti le poltrone fai, dai le battute, vedi di fare memoria, insomma, così si lavora qua, no? A punto zero. Ci si mette sempre un po' in gioco e ci si aspetta di fare insieme avendo proprio un obiettivo che è quello di incontrare voi, di incontrare il pubblico, raccontare una storia, di creare chiaramente un ambiente accogliente. Questo spazio era assolutamente necessario perché siamo in un carcere, questo è lo spazio più grande e più bello di questo carcere, chiaramente. C'è una palestra molto bella, c'è insomma una situazione in cui però è importante. Appunto, un ragazzo mi diceva: ho un po' di svarioni, Lisa, guarda, arrivo qui e veramente mi gira tutto un po'. Perché? Perché questo ragazzo, per esempio, era stato per 3 anni in un luogo dove possiamo immaginare che c'era un corridoio lungo da qui a lì, con delle stanze, delle luci a neon, delle porte in ferro, poco, molto poco accogliente. Quindi bisognava costruirsi una casa dove vivere, dove lavorare, perché fare teatro significa stare in teatro anche per 12 ore al giorno, per cui bisogna capire poi come mangiare, come fare, anche perché bisogna occuparsi di tutto, no? Dello spettacolo, dei costumi, della promozione. E questo è un po' il modo di agire di punto zero. Ultima cosa, importantissima, abbiamo fatto una cattedrale nel deserto, perché avevamo fatto tutto questo spazio. Siamo addirittura andate giù nelle fondamenta, nella cantina, a fare dei rinforzi in caso di incendio. Abbiamo fatto veramente una cattedrale nel deserto, ma non c'era l'ingresso, cioè la porta dove siete entrati voi non esisteva, bisognava entrare dal carcere con tutti i problemi annessi e connessi. Mi ricordo, per esempio, una volta che c'era il pubblico, 200 persone, gli agenti bravissimi che ci facevano entrare, mannaggia, ci fu un arresto. Quindi arrivò un ragazzo tutto sgarruppato, tutto, che doveva entrare mentre il pubblico usciva. Era chiaro che non poteva funzionare, si poteva fare una decina di eventi l'anno, ma che senso ha? Il teatro vuole il pubblico, vuole la città, vuole incontrare. E quindi ci abbiamo messo tanto tempo, ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo costruito quell'ingresso da dove siete passati. E quindi la particolarità di questo teatro, che è il teatro del carcere, è che è anche una sala di pubblico spettacolo. È aperta alla città. Ecco, questo è quello che succede qua, a Punto Zero. Ripasso la parola a Giuseppe.
Devo, avrebbe già detto tutto Lisa, nel senso che non ho molto da aggiungere, cioè nel senso che secondo me sono importanti anche i luoghi, cioè noi giustamente voi dite facciamo teatro qua, facciamo teatro anche in sezione però, che è una stanza molto piccola, e lì e i luoghi determinano un po' anche gli agiti, no? Coros in realtà, lo dicevamo prima, nasce da una riflessione. Qua dentro ci sono dei ragazzi detenuti cui si chiede loro di effettuare, fare un cambiamento, ma nessuno è preoccupato al corpo del ragazzo. E la riflessione era, ma come puoi tu in questo momento cambiare, prospettarti quel cambiamento che tutti dicono senza passare attraverso il tuo agito? Allora era un escamotage per dire, forse i nostri ragazzi, tutti quanti noi, dobbiamo iniziare a riflettere su come agiamo e come poter modificare quell'agito. Allora, da lì poi è nato Coros, che si può fare perché qua, cioè banalmente Coros in sezione non possiamo farlo, perché c'è una limitazione proprio dei movimenti. E quindi quando nasce questo teatro, perché è nato, perché è bello, perché c'è il lavoro veramente di, io posso dire di tutti, cioè anche la città, anche la persona che è venuta una sola volta, perché eccetera eccetera, però in quel momento è come se aderisse a quello che noi pensiamo, che è buffo, cosa pensiamo? Questo non si chiama carcere, questo si chiama istituto penale per i minorenni. Allora è interessante questa parola istituto, quasi come se l'autorità non volesse chiamare le cose con... Ma io trovo sia interessante, perché è come se desse invece un incipit, e la sfida è sempre stata quella di dire, ma un istituto penale può trasformarsi in un istituto culturale? Può la cultura in qualche maniera far modificare le persone? E questa è la sfida, di, tendenzialmente, di questa sala, di questo luogo di soglia, perché è un luogo di soglia, perché cambiano proprio anche i comportamenti tra dentro e fuori. Voi adesso un po' meno, Lisa prima diceva c'erano gli agenti, voi dovevate vedere il pubblico quando doveva presentare il documento, come improvvisamente si modificava, come improvvisamente cambia, cioè adesso fa un po' meno specie, no? Tu entri da quella porta, sei uno spettatore, dici sì, ma non si capisce bene, no? Però cambiano proprio anche le fisicità dei ragazzi. Il ragazzo che da fuori è un ragazzo di una determinata maniera, quando entra qua dentro si modifica. Quindi questo luogo sospeso, no? dove c'è... E la cosa buffa è che quando tu esci, sia come spettatore ma anche come detenuto, esci cambiato. Cioè è stranissimo, no? Cioè quasi un salto... spazio-temporale.
Ti ripasso. Sì, allora a me piacerebbe, e poi magari diamo la parola anche a Carlo Sini, piacerebbe che voi ci raccontaste un po' di storia di Punto Zero, quindi lo spazio è questa vicenda, proprio il racconto di come qui siete arrivati e di quello che fate con i vostri collaboratori, cioè con i vostri attori, però anche Io dico collaboratori perché in teatro si fanno tante cose, cioè si recita, va bene, si danza, si canta, si costruiscono le scene, si fanno le luci, si sta alla console, si gestisce lo spazio, si costruiscono i testi, quindi insomma c'è tanto lavoro che si fa dentro ad un teatro, c'è tanta cultura, c'è tanto saper fare le cose insieme, no? Che devono essere coltivati perché ci sia teatro. Quindi, cioè, come è cominciata? Da quanto tempo siete qua? E come organizzate proprio il lavoro? Poi torniamo a Corosma. Come organizzate il lavoro quotidiano con i vostri compagni di lavoro qui dentro? Cioè, ma anche così, in modo molto, molto descrittivo. Sì, anch'io, però.
Facciamo. Ma allora, la giornata tipo, no? Interessante. Tra l'altro fa piacere perché in sala ci sono anche dei complici di questo, cioè noi abbiamo anche i complici, no? Cioè Silvana, Piero, poi apriamo magari una parentesi su questo. Però cosa succede qua dentro? Ci si arriva la mattina alle 9, si fa colazione, in genere fino alle 10:30 se nessuno chiama perché c'è una colazione molto allungata. Allora poi si sente Beppe sclerare, ragazzi un po' tardi, iniziamo, dipende la mattinata come funziona, ci sono 10.000 cose da fare, dalla sistemazione della poltrona, alla preparazione dello spettacolo, alla scenografia, alla promozione, perché queste persone che sono sedute qua intorno a noi sono compagni, nel senso che non solo, cioè sono gli attori che fanno le pulizie, vendiamo gli spettacoli, alcuni sono assunti perché ci sembra corretto, nonostante il periodo di crisi, però è lì, no, la direzione, perché si passa la mattinata in questa maniera, mezzogiorno si mangia, cuciniamo, consiglio di non far cucinare in genere né la Vanessa e neanche l'Aurora, perché sennò mangiamo pasta scotta, però abbiamo scoperto che è il connubio. No, cioè nel senso se le metti insieme fanno la pasta scotta, se le metti separate no. Verso le 2 anche lì piccola riunione della compagnia, si riniziano le prove, poi se c'è da andare in sezione un gruppo si stacca, va a lavorare con i ragazzi in sezione, oppure sono i ragazzi della sezione che vengono di qua, come oggi, no? Oggi abbiamo ragazzi della sezione, abbiamo ragazzi che invece arrivano dall'esterno, dalle comunità, ragazzi che hanno finito, ragazzi che non c'entrano niente col circuito penale, perché quella poi la cosa che fa più specie è che un gruppo più variegato tu non lo puoi trovare a livello culturale, economico, sociale, a livello etnico, a livello di alterità, cioè dentro qui c'è di tutto, c'è proprio di tutto. E forse quello che a me meraviglia è proprio come possa funzionare un gruppo così, perché dici, cioè, è come assemblare una macchina, prendi il pezzo della Ferrari, uno della 500, poi me, dice pure va, boh. Quindi questo, e il periodo è lungo, perché poi noi andiamo a casa alle 10 di sera, però abbiamo capito una cosa, che in carcere, come tutto, credo, non è importante solo la qualità di una cosa, forse è importante anche la quantità che poi diventa qualità, no? Questo poi senza invadere campi che non sono miei. Però il fatto che tu stai all'interno di un carcere per 12 ore e il ragazzo detenuto sta con te per 12 ore, beh, è qualcos'altro, non è più carcere, è qualcos'altro. Questa è la giornata tipo, credo di aver aggiunto, non so se poi, sì, poi litighiamo, poi ovviamente ci sono i fidanzamenti, gli sfidanzamenti, cioè ovviamente, no, i gruppi poi, noi, io personalmente 26 anni che sono qui, che come non siamo assunti, no? Non dipendiamo dal ministero, anzi siamo una scheggia nel fianco del ministero, e forse le volte mi piace pensare che tutto questo è avvenuto per una, non so se una per loro stanchezza, cioè sai come i genitori che alla fin fine insisti, mi prendi, alla fine te lo prendono, oppure per una disattenzione, no? Cioè il bambino è scappato e abbiamo perso il teatro, perché c'è anche questo, no, nei racconti, ma non è cattiveria, eh. Io ho scoperto che molti, i no che dicono loro, delle volte hanno un senso, che non è il mio senso, che non è, mi fa impazzire Mattia, no? Mattia ogni volta, Mattia ormai è un anno che lavora con noi, ogni volta che entra in sezione è, ma perché non ci hanno controllato la cintura? Perché il metal detector scatta e a me non mi fa ripassare? Perché non controllano i fogli? Ma perché oggi i ragazzi non scendono? Perché, 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 perché? Dopo un po' devi smettere di chiederti perché. È così, è così. È in quel così che poi dopo viene fuori questo. Credo che dovete aggiungere qualcosa, io... No?
C'è Gesù che vuol parlare. Sì, sì. No. Ho sentito. Dalle...
No, c'è un problema.
Voi?
Vabbè, quando siamo stati in ospiti al piccolo, per esempio, quindi... Vai da Gesù.
Ma domande, avete qualche domanda?
Sì, sì. Vorrei chiedere a Lisa, a Giuseppe che l'ha detto prima, ma so che anche Lisa ha detto questa cosa, me l'ha detta, e cioè come è accaduto, no? E come mai Mecri, come mai avete ascoltato delle cose che dicono, che hanno detto, che poi avete acchiappato delle conferenze volanti, in che modo aveva a che fare col vostro lavoro, al di là dell'accidentalità dell'incontro, insomma, no? Perché a voi è parso? Perché, appunto, io cerco di dire perché a me è parso di riconoscere dei compagni, no? Di lavoro, per me, in voi. Però voi avete detto sì, ma a noi è parso di avere qualcosa da mettere in comune con voi e poi, voglio dire, siete voi i nostri ospiti, no? E quindi cosa è successo? Se questa cosa, mi piacerebbe capirla, perché voi siete degli artisti e degli uomini, delle donne, dei giovani, delle giovani che fanno cultura in azione, no? Che si formano mediante un'operazione di alta cultura. E mi interesserebbe capire che cosa vi ha attratti o incuriositi di quello che possono dire, perché noi diciamo per lo più, no? Parliamo per lo più delle persone.
Sì. Gesù ne è gettonatissimo. Beh, allora, noi siamo dei teatranti e quindi siamo portati proprio ad agire, a fare, a raccontare delle storie. Quando vi abbiamo intercettato, vi abbiamo incontrato, abbiamo sentito risuonare in noi delle parole che spiegavano, raccontavano, riuscivano a dare forma a quello che noi stavamo facendo e riuscivano a proprio dare soddisfazione alla nostra domanda: perché lo stiamo facendo? Cos'è che stiamo facendo? Cioè, io sono portata a farlo, lo faccio, mi trovo a farlo, ma non ho le parole, i pensieri in qualche modo per spiegarlo. No? E quindi poter riconoscere proprio un pensiero come casa, come una possibilità proprio di comprensione del nostro agito è stato fondamentale in un contesto così complesso comunque come il carcere, dove non c'è soltanto una ricerca artistica, c'è anche la difficoltà, no? Di dover perseguire, sembra proprio la fatica di Sisifo, cioè all'ennesima potenza, perché non è che devi soltanto soddisfare una tua ricerca artistica, estetica, ma ti vuoi portare dietro con te un ragazzo, vuoi aiutarlo a stare sempre meglio, a costruire pezzettino per pezzettino la sua quotidianità all'interno, che sia più serena possibile, costruire qualcosa per uscire, quindi delle cose anche molto concrete, permesso di soggiorno, una casa, un lavoro, e poi ti devi scontrare con quello che chiaramente è la sua, un po' anche la sua vita, quello che capiterà, cioè non è che è tutto così semplice, no? È materiale umano, è un esperimento, ma non ci sono neanche dei parametri scientifici così netti. E quindi lavorare qua dentro per così tanti anni, in cui appunto il teatro è uno strumento per agganciare i ragazzi, farli stare sempre meglio, arrivare a quel risultato, al contempo ti devi anche confrontare con quella che è l'istituzione, no? Quindi con delle figure che magari non riconoscono neanche il tuo lavoro e tu non hai neanche le parole per spiegare quello che fai, perché effettivamente tu non lo sai quello che stai facendo, lo senti, cioè ricordi che in quel momento lì il ragazzo era veramente felice e in quel momento lì sentivi che si poteva fare insieme un percorso. Mi viene in mente un ragazzino, Adrian, senza permesso di soggiorno, scappato da solo, che diceva, eravamo dietro il sipario e si sentiva il pubblico entrare, stavamo portando Alice nel Paese delle Meraviglie, no? Questo lavoro complessissimo con gli attori, figure nere che dovevano muovere, quindi era tutto un marchingegno. E lui mi diceva, Lisa, è la cosa più adrenalinica che mi stia capitando, cioè è ancora meglio di consumare della cocaina. E allora dici, caspita, ma sì, cioè, allora c'è qualcosa che ti sta risvegliando. Ecco, è difficile quindi poter raccontare e convincere i compagni di viaggio che insieme a te hanno gli stessi obiettivi, che sono appunto anche le figure istituzionali, che quello che stai facendo ha un valore che va oltre, per esempio, a un aspetto narcisistico. E quindi abbiamo trovato proprio materia, pensiero, cioè abbiamo trovato possibilità di un pensiero portante, di un pensiero che poi è nelle radici dell'umanità con voi.
Ti passo Jason. Aggiungo solo una cosa, Florinda, perché è quello che diceva Lisa, no? Non si nasce imparati. E secondo, quando ci confrontiamo un po' io e Lisa, dalla nostra anche ignoranza, ma in senso proprio bello, no? Cioè ignoriamo alcune cose. Quando qualcuno poi ti trova le parole, secondo me bisogna saper rubare, cioè quindi noi quello che abbiamo fatto è nient'altro che rubare quello che voi avete detto. Qui in sala ci sono anche Pierangelo Barone, la Silvana Vaccaro, la Veronica Berni, Alessandro Rodelli, cioè noi stiamo imparando che è bello rubare, sarà 26 anni che frequentiamo i ladri e quindi abbiamo deciso che questo potesse essere una cosa interessante.
Fai la lezione sul furto?
No, ci piace dire e mi piace dire che Punto Zero è una sorta di comunità all'interno del Beccaria. Perché comunità? Come diceva Beppe prima, noi con i ragazzi e tutti noi facciamo delle vasche enormi di orario, quindi dalle 9 fino alle 22. E quindi è proprio una sorta di comunità, anche perché i ragazzi qua mangiano, bevono, si divertono, stanno bene, non pensano più alla detenzione. C'è stato un ragazzo che in sezione mi ha detto, quando sto qui in sezione, non all'interno qui a teatro, proprio in sezione, in quell'arco di 3 ore che facciamo un laboratorio teatrale con loro, mi ha detto, io sto bene, mi sento libero, non sento di essere in carcere, solo essendo in sezione. Cioè, questo vuol dire che questo progetto ha proprio, cioè, ha delle fondamenta molto, molto forti, molto importante, molto bello. soprattutto a chi piace, a chi vuole apprendere molto di più, chi piace la cultura, il teatro, perché la cultura vince su tutto, no? Quindi può vincere anche su un percorso penale di un ragazzo. E seguendo passo per passo un ragazzo, o in custodia cautelare, oppure in misure alternative, o in MAP, o in tutte, diciamo, in tutto il circuito penale, Punto Zero ha proprio la voglia di continuare, andare avanti a seguire questi ragazzi, ma non perché c'è scritto che lo devono fare per forza, perché se no non si va avanti. No, in primis perché Beppe e Lisa, parlo per loro due, non vedono, cioè non ti giudicano. Non giudicano il ragazzo per il reato che ha fatto, o per quello che è, o per da che mondo appartiene, cosa ha fatto, cosa non ha fatto. Giudica il momento in cui tu sei qui. Cioè, nel senso, ok, va bene, lavoriamo insieme per avere un futuro migliore, per essere migliori. E quindi è questo che mi piace di questi due tizi, di queste due persone, che sono wow. E la loro forza, ecco, anche la loro tenacia di continuare a fare questo determinato lavoro, che nel corso degli anni hanno visto delle delusioni, ma hanno provato anche tantissima felicità, tantissima gioia, che secondo me proveranno ancora, perché non bisogna mollare mai, penso, no? Perché tutti abbiamo l'opportunità di cambiare nella vita, e quindi tutti abbiamo l'opportunità di avere un'altra chance. E che un Punto Zero, penso che un ragazzo ce l'abbia, e deve solo capire di captare tutte queste informazioni e portarle dentro in se stesso per poterle poi a sua volta usarle per rendersi la vita migliore, ecco.
Diventati un po' una setta religiosa con Gesù, no? Cioè, nel senso, però magari li portiamo sul filosofico, mi sento in imbarazzo, nel senso che...
Magari io chiederei a Carlo Sini se ha voglia di raccontare quello che ha visto oggi, visto che noi siamo già stati qua in un'altra occasione, ma non eravamo qua per una cosa pubblica, c'era la prima diffusa della Scala, e quindi quella è stata la prima occasione in cui Sini è venuto qui. E allora invece oggi ha visto per la prima volta Grosso, gliene avevo parlato moltissimo io, e vediamo cosa gli è successo, se ti va, Carlo.
Ma io oggi ho visto una cosa precisa. Naturalmente è difficile da dire. Provo a dirla così, ho visto l'onda, ho visto una grande onda, che si manifestava in una metamorfosi continua di forme, un cammino continuo della forma in questa onda che attraversava i corpi, e che costituiva un, come dire, un punto di incontro magico, inesprimibile ma certamente ineluttabile, che senza i corpi non c'era l'onda, ma senza l'onda non c'erano i corpi. E in un certo senso ho visto, diciamo, il mistero della filosofia, no? Cioè l'universale, l'individuo. La forma ideale e il corpo materiale, nella loro unione inscindibile, no? E naturalmente mi sono anche chiesto, mi è venuto fatto di pensare, ma da dove viene l'onda? Prima Florinda ha descritto molto bene come tutto si muove in un ordine che è stato pensato naturalmente, ma l'ordine viene dopo, prima devi avere l'onda, no? Se non ce l'hai quest'onda non fai niente, cioè non agisci, non c'è attore appunto, no? E allora mi veniva in maniera di semplificazione, dicevo, beh, ma l'onda viene dalla musica, è così evidente, no? Il cross danza, danza al ritmo musicale, c'è la musica muove i corpi. Naturalmente queste sono frasi grandiose, no? Se tu ci pensi, la musica muove i corpi, ma quale musica muove i corpi? E quali corpi, no? Ma poi nello stesso tempo non era così semplice, perché la musica era un effetto che noi avevamo attraverso una registrazione, ma anche lui si era mosso, no, con un'onda. I musicisti erano partiti da un'onda. 1, 2, 3, 4. E l'onda era entrata nei corpi di ognuno di loro, era entrata nei corpi degli strumenti, come qui entra nei corpi del teatro, che sono poi un unico corpo, no? Perché non ci sarebbero quelli che fanno gli attori se non ci fosse la ribalta, il teatro all'italiana o altre cose che in qualche modo fanno lo spazio, diceva Florinda bene, no? Lo spazio teatrale. Allora, insomma, la domanda diventava curiosa, cioè, ma quest'onda, da dove diavolo viene l'onda? E che cosa è? Perché è qualche cosa che non c'è. Diceva fantasmi Florinda. E l'onda è fantasmatica, certo, perché se non ci sono i corpi e se non ci sono le differenze tra i corpi, quello che è molto bello di Coros è che non è uno spettacolo. Oggi per la prima volta ho pensato una cosa che non pensavo di pensare mai, cioè che quando tu vedi dei danzatori che fanno uno spettacolo, ovviamente sono preoccupatissimi di andare tutti insieme. E questo ti colpisce perché insomma è un bel esercizio, no? Dici chissà quante ore hanno provato. Oggi ho pensato che era una barba. Ma vabbè, ma tutti insieme allora? In fondo era semplicemente una questione tecnica, come si dice. Ma l'espressione, cioè, come dire, giocavano sull'ovvio, no? Ti prendevano in maniera semplice. È fin troppo chiaro che tu rimani colpito, è come quello che fa 4 giravolte, è una roba da circo equestre, con tutto il rispetto ovviamente della grandezza del circo equestre, ma nel circo equestre ci sono anche i clown, appunto, no? Che rompono l'ordine. Ecco, qui non c'era l'ordine, l'ordine si faceva, mi pare che Florinda l'ha già detto bene, l'ordine avveniva attraverso una serie di echi. Noi parliamo spesso a Mecri di un eco di voci lontane, cioè quello che accade nel detto è l'eco di voci lontane, che è un'espressione di un nostro amico che fa teatro, naturalmente, no? Ecco, quello che io ho visto è appunto il mistero dell'onda, che è il mistero di una soglia, appunto, che attraversa i corpi. Florinda ricordava appunto la funzione intermedia del coro, del coro greco, eccetera. È una soglia, ma una soglia tra che cosa? Direi tra una origine dell'onda e una destinazione dell'onda, una origine dell'onda che sta più in là dell'umano, ecco, più in là dell'umano. E che quindi non si può dire. Che quando viene detta, viene tradotta nell'umano, no? Viene tradotta in un corpo umano. Ma questo corpo umano che riceve l'onda e che lo esprime con le sue mani, con le sue gambe, con il suo volto, eccetera, con la sua voce, lo riceve. Riceve da una ancestralità, no? Da una... I greci pensavano alla natura, no? Dicevano il coro è camuffato da animale selvaggio, mezzo animale selvaggio e mezzo uomo. Animale selvaggio è già un'interpretazione culturale, evidentemente, no? No, qualcosa di più profondo, qualcosa di più arcaico, di più antico, di più originario, la vita su questo pianeta, non so come dire, qualche cosa che sta molto prima dei corpi umani, ma che anima i corpi umani, che ne fa frutto gli hanno costruito queste mani, queste braccia, questi corpi eretti, questi volti. Ecco, l'onda viene dal travaglio di tutti questi corpi, tutti diversi. Questo ce l'ha insegnato il grande Darwin, no? Sono tutti diversi. Nessuna lepre è uguale a un'altra lepre, no? Nessun uomo è uguale a un altro uomo. Però tutti in una forma di imitazione reciproca, di eco reciproca, di dono reciproco, no? Ti passo il testimone della forma umana, ma sarà però come tu la farai. E quindi sarà diversa, non sarà, non c'è l'unisono. Questa è la meraviglia, no? Non c'è l'unisono, c'è una ricchezza molto più grande dell'unisono. L'unisono è come far danzare i cavalli, come ho visto a Vienna, no? Una grande pena, poveri cavalli, no? Che ballano il valzer viennese, un orrore. No, qui si tratta non dell'unisono, si tratta di una polifonia, della costruzione della forma in movimento che nessuno può catturare, ma tutti possono transitare. Tutti devono, non possono che transitarla. E transitandola se ne espropriano, la donano, passano oltre. Ecco, io ho letto questo, scusate, forse ho un po' esagerato nei tempi. Va bene, ho visto questo, ho visto la vostra onda, e mi sono chiesto da dove viene e non ho nessuna risposta.
Sì, allora questa qui è una riflessione che ho fatto su Cross. Praticamente spiega che cos'è Cross per me. Cross per me è il tempo sospeso, è il qui e ora, è il presente ed è un'altra dimensione. È una bolla in cui tutto ciò che è al di fuori di essa per un istante non ha più importanza. Si abbandonano le preoccupazioni, la routine quotidiana. Si mette la vita in stand-by e ci si concentra solo su se stessi, sul proprio respiro e quello dei compagni. Si smette di sentire e si inizia ad ascoltare. Quante volte durante una giornata sentiamo impassibili suoni, rumori, emozioni, sensazioni, ma passiamo oltre senza assimilarli. Quante volte ascoltiamo il nostro respiro e il nostro corpo? Ve lo dico io, non abbastanza. In Cross, se si apre lo sguardo e ci si mette in ascolto, è possibile percepire ogni cosa. La mente è libera di viaggiare, di proiettare immagini e ricordi. Non importa quale sia il luogo fisico della performance. La mente va. È il corpo che conduce, è il corpo che rimane, che crea forme e movimenti. La forza è proprio il coro, è la riflessione del movimento di un corpo sugli altri corpi. Corpi piccoli, che smettono però di essere corpi distinti e diventano un insieme, un qualcosa di gigantesco che non si può fermare. Poi finisce tutto. Ma non finisce davvero, perché il corpo ricorda. Cross per me è una boccata d'aria fresca presa a pieni polmoni e poi si torna alla realtà. Grazie.
Rispondere cosa sia per me Cross è un compito difficile. Famiglie e persone a me care hanno già posto questa domanda. E l'unica risposta che sono riuscita a dare è stata: è pura follia. In effetti da fuori possiamo sembrare tutti matti, ma ciò che intendo non è la pazzia. Mi indirizzo a ciò che viene spontaneo. La follia non ha nulla di razionale, racchiude atti autentici dove non vi è alcuna costruzione. Per questo motivo associo Koros alla follia, che deve essere pura, cioè senza schemi e doppi fini. Non è solo un movimento, è uno scambio di emozioni. Sul palco non vedo ragazze e ragazzi, ma gioia, rabbia, paura, disgusto, sorpresa e tristezza. Ogni volta resto esterrefatta di quanta carica mi mette addosso. All'inizio del mio percorso il mio corpo si tratteneva, come se fosse sbagliato a lasciarsi andare. Pian piano mi sono resa conto di quanto ciò sia cambiato, smerito soprattutto del gruppo. Koros ti aiuta a raccogliere il movimento dell'altro e a trasformarlo in qualcosa che ti appartiene. A volte mi è capitato di trovarmi davanti movimenti impegnativi, seppure meravigliosi. In queste circostanze ho percepito la fatica dei miei compagni, oltre che la mia. Credo che con Koros impari anche ad entrare in empatia con gli altri. La nostra è una società basata sull'ego, sull'apparenza e sulla perfezione. Ecco, Koros insegna ad ascoltare, che non vuol dire semplicemente sentire, ma comprendere fatti e sentimenti che un piccolo gesto racchiudono. Koros è utile anche a controllare quell'adrenalina che inizia a circolare all'interno del corpo prima di uno spettacolo. Ma mi sono chiesta perché proprio qui. Forse sono riuscita a dargli un'interpretazione proprio ieri. Un ragazzo ha detto che è rimasto fermo per troppo tempo. Da lì ho assimilato Koros come una parziale fuga legittima dalla detenzione, che da fuori può non essere percepita, ma asporta porzioni di vita. Questo è il mio pensiero.
Koros per me è un momento di totale relax. Non percepisco né il tempo né il luogo. Paradossalmente può sembrare una pazzia, ma quando Koros entra in me, io non sono più su questo palco. Ma sto rivivendo un momento bello, simbolico, della mia vita passata. A seconda del luogo e situazione in cui mi trovo, il mio umore cambia. Alcune volte mi veniva da piangere, altre da ridere. Koros ti fa vivere un tumulto di emozioni che sono molto più amplificate rispetto a quando non lo si fa. Questa danza psicofisica è qualcosa di magico, che non riesco totalmente a descrivere passo per passo, ma capirete veramente Koros solo quando lo proverete. Ho immaginato parecchie volte che questa danza la ballino i tebani al tempio degli dei, dopo che la guerra tra i Treoche e i Polinici finì.
Non so cosa abbiate percepito voi oggi da queste poltrone, ma posso dirvi che quello che io percepisco e provo ogni volta che mi trovo su questo palco il sabato mattina. Ricordo ancora la prima volta che ho provato a fare Koros. Non sapevo cosa aspettarmi. Mi è stato descritto come un training psicofisico ideato dal nostro caro Giuseppe Scudellà. E quando ho chiesto in che cosa consistesse più concretamente, mi è stato detto «non si può spiegare a parole, devi provarlo». Così mi sono presentata qui, su questo palco, senza aspettative, ma, devo ammetterlo, avevo un po' di paura. Avevo paura di sbagliare, di fare qualche passo falso, di rimanere lì ferma, immobile, senza sapere cosa fare, probabilmente morendo dall'imbarazzo. Mi sono sbagliata di grosso, a Koros non ci sono errori. Chi partecipa è libero di esprimersi come vuole, è un momento di totale libertà, che ti permette di spegnere il cervello e di staccarsi dalla realtà al di fuori di questo palco. Ti permette anche di creare una potente connessione e complicità con i compagni. Si crea una vera e propria unione, un corpo unico che si muove e pensa all'unisono. Questo per me è Koros.
È un momento di follia, di libertà. Non è la mente a guidare, ma il corpo. Koros per me è questo. È la mia mente che si spegne e si connette a quella degli altri. Koros vuol dire ascolto, ascolto degli altri, connessione con gli altri. Quando ci si passa un movimento, si passano anche le proprie sensazioni e i propri pensieri. Con Koros si crea un gruppo, unito, che si muove e pensa all'unisono.
E
Io, oltre a essere quello che non capisce la logica del metal detector all'ingresso, sono anche quello studente un po' negligente che non assolve i compiti in maniera così precisa. Quindi non vi dirò che cos'è per me Cross, e non l'ho scritto, ma volevo rendervi partecipi di una cosa che ho capito negli ultimi tempi, in realtà estremamente di recente, nonostante siano ormai qualche mese che facciamo Cross, ed è la vera difficoltà di quello che si mette in scena, di quello che si fa in questo training, che è effettivamente seguire l'altro, ma non seguire nel senso di copiare, ma seguire nel senso di rendere proprio il movimento dell'altro. La prima volta che l'ho fatto sarà stato a fine novembre, inizio dicembre, è stata una delle volte che più mi è rimasto impresso, più bello, perché c'era la novità, ma ripensandoci adesso probabilmente non avevo capito nulla di quello che poi sarebbe stato, come è naturale che sia. Solo nelle ultime settimane, nelle ultime due forse, mi sono accorto che non è il mio movimento che gli altri copiano e non è il movimento degli altri che io sto copiando, ma io sto letteralmente facendo mio il movimento di un mio compagno e sto regalando un mio movimento a un compagno. Quello che diceva prima il signor Sini, che non si va tutti insieme, non è come la danza, è esattamente quello che io ci vedo, perché ognuno mette del suo nel movimento dell'altro. Quando io seguo il movimento di un compagno, non sto facendo il suo movimento, sto facendo il mio movimento sulla sua forma. E questo è quello che io vedo in questo training. Grazie.
Allora, anche io avevo scritto qualcosa, però l'ho dimenticato lì sulla scala, però... E allora, cos'è Chorus per me? Non riesco nemmeno io a spiegarlo come Mattia, perché all'inizio per me è stato difficile entrare un po' nel gruppo in Chorus, uscire da quello che Beppe chiama l'ipergiudizio e il fatto di pensare, oddio, cosa sto facendo, non riesco a capire. Però devo dire che col tempo sono riuscita a entrare appunto nello spirito di Chorus e nei momenti più... nei movimenti più caotici, ad esempio c'è il movimento di Cristina dove inizia a correre, io sento il mio corpo che va da solo, in quel momento smetto di pensare, c'è il corpo che mi conduce, smetto di usare la testa, smetto di pensare di utilizzare la testa, quindi per me Chorus è tutto questo, è lasciarsi andare, entrare completamente in una realtà completamente diversa. E lasciare tutto quello che è la realtà quotidiana da parte ed entrare, è un po' un viaggio dentro se stessi, però insieme a tutti gli altri. E questo.
Allora, io ormai Chorus lo faccio da... saranno 3 anni, la prima volta che ho fatto Chorus, vabbè, è stato su questo palco, che poi in verità si collega ad Antigone, cioè dopo Chorus si fa lo spettacolo di Antigone ed è uno scarico di adrenalina che ti porta a una dimensione... assurda, cioè per me Chorus vuol dire libertà, essere libero senza pregiudizio di nessuno e muovermi e far vedere il mio corpo per me è libertà proprio, cioè per me non esistete voi quando faccio Chorus, cioè per me è il mio mondo, è il mio modo di esprimermi, è il mio modo di lasciare andare tutto quello che ho dentro e far sentire anche i miei compagni cosa vuol dire magari un il mio proprio movimento, no? Magari alcuni lo possono interpretare in modo diverso, altri in modo diverso, però è il mio proprio svuotare la mente, avere senza pensieri, essere senza pensieri e ascoltare tutti, no? E io ho fatto coros anche al Castello Sforzesco e per me fare coros per me è respirare, cioè nel senso questo.
Allora, perché il coro chiaramente ha delle limitazioni, le indicazioni sono sguardo aperto, che in teatro significa guardare all'orizzonte a 180 gradi, non posso osservare precisamente qual è il gesto che sta facendo il mio compagno. Tecnicamente dovrei rimanere così, con lo sguardo all'orizzonte e muovermi. A seconda della posizione che io occupo, ho più o meno una visibilità di quello che è il conduttore propone. Ecco, un pensiero che mi frulla spesso nella mente è: io imparo grazie agli altri che interpretano un gesto e viene veicolato e posso capire dall'interpretazione, dall'azione di tutti questo gesto. Cioè non ho una visione diretta magari di quello che mi stanno indicando, mi stanno offrendo. Io imparo dagli altri che nel frattempo stanno interpretando e che magari vedono come me parzialmente il movimento del mio compagno. E allora questo passaggio di messaggi, questo passaggio di gesto, di significato che appunto il conduttore sta proponendo, che viene più o meno recepito nella maniera completa o più o meno recepito in maniera diretta o indiretta. Per esempio, ci sono dei movimenti dove capisci che ti devi alzare perché vedi l'ombra dei tuoi compagni e quindi è l'ombra del suo corpo che ti dice alzati. E magari quell'ombra è riflessa da un corpo lontanissimo che sta vedendo. E quindi questo passaggio continuo di azione che si è trasformato mi fa pensare a come noi tutti abbiamo accesso poi alla cultura, al sapere, a come riusciamo a condividerlo insieme in modo da essere in armonia.
Sì, ma l'intero non c'è. E questo è il punto vero, no? C'è sempre una prospettiva di ognuno, anche quando si fa finta che ci sia un intero perché appunto c'è il meccanismo orologeria. In realtà poi lo spettatore ha questa impressione generale dal suo punto di vista. Questo è importantissimo, cioè non esiste la realtà oggettiva in sé, esiste filtrata da tutti i corpi nei loro luoghi, nei luoghi che occupano, nell'emozione che incarnano, nella circostanza dell'attimo, nella situazione irripetibile. Questa è la realtà. E questo flusso e questa onda, come dicevo prima, no? Quindi non c'è da rammaricarsi perché nessuno vede tutto, semplicemente perché non c'è il tutto. Lo facciamo noi.
Non lo pago. Quanto costa? Oh, grazie. 50 euro dopo, va bene. Okay. No, solo poi ti passo velocissimamente il microfono, anche perché credo che i tempi sono poverini. È impressionante come tutti loro parlano di qualcosa di libero, eccetera. Coros è tremendo. È un'operazione, cioè è all'interno di Coros, quello che una delle idee che stava alla base di Coros era: come posso insegnare io a una persona che non ha mai fatto teatro, perché poi qua dentro ci sono persone che l'hanno fatto da tanto tempo, Michele che è appena la terza volta che sale sul palco, cioè Coros assorbe tutto, non è che tu a Coros dici adesso prima lo studio e poi salgo, no, è fatto appositamente perché anche l'ultimo che entra da quella porta può entrare dentro e essere guidato dai compagni. Però è incredibile quante regole ci sono all'interno del Coros, perché è una specie di, mi si è permesso questa parola brutta, di bigino dell'attore. Cioè io là dentro ho detto, benissimo, loro fanno dei micro movimenti all'inizio, quando si diceva respirare. Respirano, fanno, riprendono possesso del diaframma, col respiro prendono possesso dello spazio, col respiro prendono possesso di tutti quanti loro, eccetera, eccetera. Quindi in realtà è una gabbia che poi incredibilmente nei racconti diventa questo viaggio incredibile. Fantasia.
Sì, è una gabbia che libera, no? Cioè, anche per me è straordinario ascoltare, vabbè, è straordinario ascoltare tutti voi, ma davvero io, cioè, io proprio imparo delle cose che non avrei mai saputo così vedere se non me le aveste spiegate voi così, vabbè. Comunque è straordinario ascoltare in tutti il senso della, è libertà, no? È libertà. E insieme più guardi Coros, più ti accorgi che è una griglia, che è una grandissima macchina, perfetta, no? Tu a un certo punto capisci la logica e quando capisci la logica vedi proprio l'onda in tutti i suoi fotogrammi, no? Ed è straordinario perché allora forse c'è una qualità della libera formazione di sé e di una collettività al lavoro, una libertà che sa costruirsi passando attraverso il vincolo, non so come dire, no? È una delle cose, filosoficamente parlando, direi una delle cose più alte, no? Questa che la libertà non è assenza di vincoli, no? Lo diceva bene un filosofo, no? Diceva la colomba pensa che se non ci fosse l'attrito dell'aria, come volerebbe libera, non si rende conto che senza l'attrito dell'aria cadrebbe, non potrebbe volare affatto. Insomma. E quindi è interessante come funziona qui la macchina, come funziona l'aria, come funziona la tensione. Ed è molto istruttivo, secondo me, anche rispetto alla domanda che cerca di indagare come fare. Perché capite, ad esempio, a me capita, cioè io insegno nella vita per lo più, no? E per lo più non lo so, comunque sia in ampia parte della mia vita la passo insegnando o cercando di capire come insegnare. E quello che diceva Alex, ma anche la ragazza Alessandra, no, diceva. Sì, accade che a un certo punto non pensi, ma no, e anche Mattia, ecco, loro no, dicevano, accade che tu fai il movimento dell'altro, ma in realtà no, l'hai detto benissimo, proprio, mamma mia, cioè, questo spero che sia stato registrato perché lo trascriviamo, cioè è proprio perfetto, no? Cioè, appunto, 1, 2, 3, questo passaggio avete fatto. Cioè, io costruisco la mia libera espressione come? Facendo l'altro, facendo il movimento dell'altro, ma non facendo il movimento dell'altro, come ha detto Mattia, nel senso che adesso io lo imito, lo copio, nel senso che proprio io faccio passare dentro di me l'onda che l'altro mi trasmette in quanto movimento. Allora quel movimento diventa il mio movimento, ma non in un senso di proprietà, non è mio, nel senso che mi è proprio, così come non è suo, nel senso che gli è proprio. Salta, no? La proprietà in questo senso e la costruzione della libertà dell'espressione di ciascuno, vorrei che ognuno trovasse in Coros il proprio assolo, diceva, no? Scutellà in questi appunti che ho trascritto, appunto, allora ciascuno trova il proprio assolo soltanto ed esclusivamente attraverso questo passaggio del movimento dell'altro che lo costituisce, no? Che gli fa nella ripetizione, nel rilancio, trovare la sua forma, che non è sua, è appunto quella collettiva, è in questo gioco di specchi la forma di ogni singolarità. E quando insegno, accade, cioè, io ci sono, ad esempio, ieri a McCree ragionavamo con un altro nostro compagno di lavoro, sempre su cosa accade quando imparo qualcosa da un altro, no? O quando insegno qualcosa a un altro. Qual è il miracolo, insomma, no? Per cui succede che nel passaggio del saper fare qualcosa da A, come un movimento, da qui a là, un movimento da un attore ad un altro, ecco, cosa accade lì? Ragionavamo con questo compagno e lui diceva quello che accade, quando accade, diciamo, il non plus ultra, accade una trasfigurazione, cioè accade che si cambia figura, che diventi qualcosa d'altro, insomma, no? Quando funziona la formazione, dicevamo, in realtà quello che accade è una trasfigurazione, e dicevamo questa trasfigurazione, lui diceva, come si fa a programmarla? Non la si può pianificare, è un momento di grazia, è un momento di grazia. Io su questo che ho tutta una serie di problemi, perché c'è un momento di grazia, ma allora appunto è la casualità, l'accidentalità, come si deve fare, appunto è la grazia divina, è un momento di illuminazione, come succede? Ecco, quello che io vedo in un lavoro come il vostro è una specie di, lui diceva, bigino dell'attore. Per me è un bigino della formazione, dell'insegnamento. Accade il momento di grazia quando la regolazione... passa attraverso, o meglio, la regolazione crea le condizioni perché il movimento di uno passi e diventi l'altro, e faccia l'altro, no? Si faccia nell'altro. Quello è uno stato di grazia, però uno stato di grazia generato attraverso questa regola, la regola del fai me e diventa te, fai me e diventa te, fai me perché solo facendo me diventi te. Nei rari momenti di grazia che a me è capitato di vivere, devo dire più spesso da studentessa, perché ho incontrato grandi maestri, sì, ma a volte anche come docente, molto meno spesso, perché non sono una grande maestra, però quello che mi è capitato in quei rari momenti di grazia era qualcosa di molto simile a ciò che avete descritto. Una struttura, un accordo, c'è una fiducia di base, e questo è il tema. Ci si deve fidare, no? Ti devi fidare. Se dico fai come me, e va bene come tu lo farai, e tu trovi che lo puoi fare, che lo riesci a fare, che non verrai giudicato in questo, e lì accade che ti trasfiguri tu, che diventi te facendo me, e mi trasfiguro io, mi trasfiguro anch'io come docente. È questa reciprocità che mi sembra straordinaria e mi sembra politicamente una base fondamentale.
No, scusa Florinda, stiamo calcolando un rientro e allora stavamo...
7:30, allora posso, perfetto. No, tranquilla, no, è un altro problema interno, scusate.
Prendere parola. Allora, prima questi due mi hanno fatto 100 domande, adesso non hanno una domanda. Ci siamo. Vabbè, pensaci un attimo, ci sono... Non so, hanno fatto la scala, però...
No, io volevo... Ok, cioè, non capivo. Scusa. No, io volevo chiedervi proprio anche una cosa che non ho capito bene, se voi siete degli operatori riconosciuti dal carcere, perché non, cioè, mi interessava capire questa cosa. E poi, rispetto anche all'ultima cosa che aveva detto Florinda, perché è una cosa che mi era capitato di pensarla prima di venire, e adesso un pochettino l'ha detta, relativamente, diciamo, un'analogia tra quello che può succedere in teatro e quello che può succedere quando si fa scuola, che poi, detto così, è molto, molto, può voler dire cose veramente anche diverse. Cioè, una definizione che aveva dato anche una, diciamo, frequentatrice di McCree, che ha un teatro, cioè la Irina Casali, una volta aveva detto che il teatro è la più antica forma di terapia collettiva, e mi era sempre rimasta molto, 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 cioè mi si è proprio stagliata nella mente come definizione, e ho sempre, cioè da lì ho pensato che anche la scuola, in questo senso, è una, cioè può essere una forma di terapia collettiva analogamente al teatro, e chi ha fatto teatro, secondo me, ha sperimentato sulla sua pelle che cosa si prova dopo che si fa teatro in un gruppo, cioè come si sta in quel gruppo lì dopo. Vabbè, grazie.
Allora, noi siamo dei volontari, cioè da 26 anni a questa parte noi siamo volontari qui dentro. E, vabbè, curioso, Giuseppe iniziò come obiettore di coscienza perché all'epoca era obbligatorio, quindi fece l'anno di leva e poi continuò a lavorare qua dentro come volontario. E anche tutta questa operazione qui è un'operazione nata proprio dalla ricerca di fondi tramite fondazioni private, insomma, è tutto un lavoro appunto del terzo settore cosiddetto. Siamo riconosciuti sì dall'IPM, dall'Istituto Penale Beccaria, perché chiaramente con loro condividiamo quelle che sono le cosiddette équipe, no? Quindi con gli educatori, gli psicologi, cioè si lavora finalizzando proprio tutte le attività per i ragazzi, e ci tengo in modo particolare a sì, raccontarvi questo, che adesso il Centro Giustizia Minorile, il Dipartimento, che è l'organo proprio superiore di tutta la parte della giustizia minorile, sta pensando quali sono le buone pratiche sul territorio nazionale e sta cercando appunto delle realtà per ripensare insieme a loro l'Istituto Penale per i minorenni. E quindi noi siamo stati individuati come una realtà che è una realtà di buona pratica rispetto appunto al tema partecipazione alla comunità democratica. E adesso appunto si attiveranno questi tavoli, siamo molto curiosi e siamo molto molto contenti di questo, perché appunto stiamo in un momento di comunicazione, di confronto con l'istituzione, che non è sempre stato, ecco, così scontato, questo sì. Invece per la seconda parte della domanda
della scala, però come
no, non mi piace questa definizione, a meno che non la si intenda bene. Non la si intenda nel senso in cui, appunto, il teatro come terapia, che tutti pensano a Freud, sono cazzate. No, se però lo portiamo indietro, no, a quello che pensava un greco, quando si può dire che, cioè, il confronto con la mente del Dio, in quanto è la mente dentro di te, e quindi è la purificazione del senso di potenza, della presupposizione, cioè insomma conosci te stesso, conosci i tuoi limiti. Se lo vedi in questo modo è una terapia nel senso della condizione umana. Se invece lo prendiamo come il fatto che invece che andare dallo psicanalista vado a teatro, questo mi sembra una scemenza. E temo che fosse questa.
Eccola. Grazie. Prima...
Grazie, Tim. In realtà le mie sono domande e riflessioni su quello che avete detto. Cerco di sintetizzarle, poi spero che avremo modo di parlarne ancora. Una parola che mi ha molto colpito in uno dei vostri discorsi, che credo abbia detto Mattia, è che io regalo il mio movimento. Cioè, nella reciprocità io dono qualcosa all'altro, ma la finalità non è quello di ricevere qualcosa in cambio. Quindi la mia domanda è: perché fate quello che fate? C'è un fine? C'è un progetto? Certo, Lisa ha detto che c'è un progetto qui, ma quando io entro in questo luogo, in questa casa, anche la parola casa è stata ripetuta tante volte, no? Quindi la casa non è collegata con le proprie origini, non c'è uno scambio, no? Al padre io rendo qualcosa, a quello che mi è dato io restituisco. Qui si dona qualcosa, quindi non c'è una finalità. E questo è il primo fatto. Il secondo fatto è l'errore. Diciamo, la questione dell'errore, che diceva anche Giuseppe, scusami, ti do del tu. All'inizio lui diceva: questo training è un esercizio di errori. Sì, c'è la prova del 9, c'è questa griglia, ma l'errore, no? Anche questa cosa, secondo me, è un fatto su cui pensare, cioè l'errore si paga. Qui l'errore muove l'azione. Cioè, a me sembra, nel senso che i vostri gesti non so come nascano, perché ognuno ha il suo gesto, no? Questi gesti qui come sono nati? Nascono da degli errori, da dei pensamenti e non si pagano. Cioè, anche questo è un fatto. Non c'è un progetto, non c'è uno scopo che dice io adesso faccio questo perché qualcuno mi vedrà, perché... No? A me interessa tanto questi due aspetti, cioè del dono, della reciprocità, del regalare a se stesso, che non è questa cosa, dai, diciamoci la verità, nella società non funziona così, io ti do una cosa, tu me ne dai un'altra, tu sbagli, tu paghi, no? Chi sbaglia paga, no? Noi lo sappiamo, cioè ci siamo, no? E questo è un luogo di soglia in cui queste due cose vengono sospese in una vita in comune che condivide la quotidianità. Quindi lo scopo, non c'è una finalità per cui si sta insieme, non c'è un progetto più grande, cioè il fatto solo di stare insieme. E altra domanda, l'ultima e poi la smetto, è come si è accolti, no? Perché quando c'è la fiducia, no, tra chi è chi da anni, come Alessandro, giusto? Alex, scusami, Alessandro e Alex. Chi arriva, no? Tipo Michele, come ci si sente? Cosa succede, no? Dato che tu non devi restituire, accogli e vieni accolto. Come funziona? Domande. Scusate.
Sì, l'ho visto. Va bene.
Ciao. Vabbè, allora, come rispondere per la parola casa, che diciamo tante volte casa? Io, cioè, sempre vedevo sempre le stesse persone, gli agenti, tutte queste cose così. Quando mi sono trovato qui con persone diverse mi sono sentito accolto, come se mi sentivo a casa, no? Come se una famiglia, anche se io sono qua da poco tempo, i ragazzi, cioè, mi hanno fatto stare come se li vedo da 10 anni, capito? Sto bene con loro, sono tutti... Aspetta, non so cosa dire bene. Cioè, dopo tanto tempo che anche non facevo qualcosa, riprendere a fare qualcosa non è facile, me l'hanno fatto sembrare più facile e anche magari mi vergognavo un po', tipo oggi, di far vedere alla gente quello che facciamo, quello che non facciamo, perché non è che siamo nati così, che sappiamo fare, non lo sappiamo fare. Ho detto, mi ci butto, ci provo, vediamo cosa succede. Basta, grazie.
Grazie.
Ringrazio per questa opportunità a tutti voi, gli attori in primis e anche le persone che stanno dialogando, perché mi sono arrivate tante emozioni, si sente anche dalla voce, e amo la danza e quindi è una sorpresa, pensavo a qualcosa di più teatrale, mi ritrovo nel movimento. E la mia domanda, oltre a ringraziarvi, però è questa. Mi chiedevo se questo incontro, perché lo sento tale, lo sento con i ragazzi, lo sento con le persone che parlano, lo sento anche tra il pubblico, ci sono dei miei amici. Questo incontro è la prima volta che questa soglia porosa si apre, oppure la soglia si è già aperta e questa è una delle tante occasioni?
Allora, si è aperta più volte questa soglia, questa porta, ma mai come oggi. Cioè, nel senso che questo forse è uno dei... Poi in realtà non è vero, però è un momento più unico che in questo mettersi a parlare. Abbiamo fatto più volte, però... poche rispetto a quello che è questo, perché come diceva giustamente Elisa prima, nell'agito non ti puoi permettere volte riflessione, quindi è un unico. Poi ci sono stati anche altri momenti interessanti, abbiamo anche, come diceva prima, il professor Simi ha detto una cosa molto bella, no? Cioè, oddio, dice sempre cose molto belle il professor Sini, non vorrei fare, ma è un po' come se stessimo cercando di capire per somma. In realtà noi siamo degli ignoranti, quello ho detto anche prima, ma nel senso non è che i problemi che si affrontano all'interno di un carcere sono enormi e complessi. Riguardano banalmente i nostri figli, l'educazione dei nostri figli, il fatto che fuori non debbano delinquere. C'è il problema adesso delle baby gang, no? Oh mio Dio, la baby gang. Però non è... non c'è una soluzione. Qui, secondo me, è una somma di pensieri. C'è il pensiero pedagogico, quindi dicevo prima appunto l'incontro con scienze dell'educazione, c'è l'incontro con la filosofia, c'è l'incontro con l'insegnamento, con Antonella, Miani, eccetera, eccetera. Questo ti dà una visione un po' più ampia rispetto a quello che è il problema. È come se poi tu, alla fin fine, ecco, uso un qualcosa di un... Non c'è Dio. Lui potrebbe avere la soluzione. Tu ti puoi avvicinare a quello che, no? Avere questa visione totale di quello che è. Quindi questo è quello che si cerca di fare. Quindi qui si è aperto, ma dal mio punto di vista molte poche volte un incontro di questo. Poi sì, facciamo spettacoli e altre cose, ma questo scambio, questo parlarsi per noi è importantissimo. Ma non per noi, Beppe, Elisa, che sono stati citati 102.000 volte, ma per i ragazzi stessi. Perché poi, anche nei limiti di ciascuno di noi, no? Io non capisco molte volte alcune parole, non ci arrivo, però qualcosa rimane. È questo qualcosa che poi smuove le persone. E quel qualcosa si chiama cultura, perché è inutile poi ce la raccontiamo cosa serve la cultura, no? Cioè, nel senso che la cultura serve a modificarci, a modificare la nostra realtà, se no rimane roba morta sui libri, cioè Eschilo, Sofocle, ma che? E a me è sempre piaciuto pensare, scusate, vado anche un po' un attimo, è sempre piaciuto pensare, una di quelle, mi è sempre stato detto, ma tu ai ragazzi non puoi dargli testi importanti come Antigone di Sofocle. E mi sono sempre detto, perché? Perché le parole non gli stanno in bocca. Non so cosa questo significhi, Io so solo che quando loro recitano Antigone di Sofocle, che tutta quella roba lì è passata nella loro esperienza. Cioè, io so che quando quelle parole vengono dette, lasciamo stare la tecnica, perché poi quello è il mio compito, cioè il problema, glielo dicevo l'altra volta ad Alex, gli ho detto, guarda Alex, il mio problema, io posso benissimo fare un'operazione un po' furbina, scusate, siamo tra amici, no? Siamo collegati anche in internet, 10.000 persone, però siamo tra amici. Io posso dire, bah, mettiamo sul palco gli Stranelli, facciamoli parlare anche un po' male, no? Magari con un accento spagnolo, un accento così, e diventa interessante, no? La gente, ah, guarda quello che sta lavorando con quello. Ma io che cosa ti ho dato? Se non correggo quella cosa, io cosa ti sto dando? Sto prendendo da te, ma non ti sto dando. Allora, il fatto che delle volte ci si trova qua e ci si corregge la dizione, dire bene, per me è importante, perché in quel momento il tuo pensiero si sta spostando. Ed è diverso che dire bene. Dire doccia è diverso che dire doccia. Sembra tutto un giochino, no? Dici, ma sì, ma in fondo chi è che parla così? Non è chi parla così. È interrogarti come ti si sposta quella cosa dentro. E questo è l'interessante. L'abbiamo fatto col corpo, l'abbiamo fatto con le parole. E la nostra sfida è quella sempre di dire, non facciamo... Non diamo prova di quello che gli altri vogliono che noi siamo, perché poi significa che tu qua dentro devi recitare la parte del detenuto, devi recitare la parte dello studio, chi se ne frega? Cerchiamo di spiazzarli. E aggiungo l'ultima cosa, io so solo che qua dentro ci sono i fallimenti scolastici peggiori che io abbia mai visto. Un carcere è il fallimento scolastico, non lo raccontiamo. Tu puoi essere una... Qui dentro arrivano quelle persone che giustamente non si sa per quale motivo. Ma io non credo che il fallimento scolastico sia il fallimento dell'educazione e della cultura. Non lo credo proprio. Dobbiamo forse interrogarci come muoverci in modo diverso. E chiudo. Diceva Lisa, l'altro giorno avevamo un ragazzo, dice no, basta, io sono stanco, non lo voglio più. Non lavora, viene giù, passi più tempo a parlare con lui che fare quello che deve fare. Poi mi sono detto, ma se io ragioni in questa maniera, io ho fallito nella mia missione. Io devo trovare un modo per far sì che quello che io dico lo convinca a muoversi, perché evidentemente sono io che in questo momento sto fallendo, non è lui, perché lui si pone con quello che gli è sempre stato detto. Se a te ti dicono tutti i giorni, ah ma sei un pagliaccio, alla fine finirai di crederci a quella cosa lì. Allora bisogna sempre fare questo, però costa un sacrificio enorme, ma non tanto a livello di sforzo fisico, perché le tensioni qua dentro poi vanno in 10.000 direzioni. Però il carcere diventa anche come un... ed è bello, interessante questo luogo poroso, questo luogo di soglia, perché c'è dentro tutte le contraddizioni di una società, la punitiva, la repressiva, la rieducativa, eccetera, eccetera. E quando io sto qua dentro, non è che uno dice, sai perché sei stato 26 anni ma non sapevo cosa fare nella vita, eccetera, eccetera, è perché è come se improvvisamente prendesse senso il fatto di fare quello che faccio. Che il teatrante, attenzione, io dico sempre, non è il mio mestiere, io non sono un educatore, non so, io faccio teatro, ma, e chiudo, se il teatro è quella cosa che non è il teatro terapeutico, ma il teatro come forma di sapere, e io mi rappresento in ogni dove e su ogni dove, allora diventa fortissimo per il ragazzo che è detenuto, perché ti insegna una brutta cosa, ma stai recitando un altro ruolo che ti metti in un'altra prospettiva che non è per forza quella a cui ti ha vincolato la società. Quando facciamo coro su uno dei problemi più forti che abbiamo è cercare di buttare fuori movimenti che sono movimenti che ci, come posso dire, automatici. Pensate a come ridiamo. Oh, ma se io dovessi fare un'analisi di come la gente ride, cioè è una grande sitcom, ma senza TV e senza Netflix. E riconoscere questo, si fa una fatica, perché è anche comodo. Allora quello che noi spero di aver risposto anche le altre tre, perché sennò vado avanti altre tre ore, cioè nel senso, quello che noi si cerca di fare è interrogarci su questo. Sono autentico? Sono, o se non sono autentico, poi la lancio lì l'ultima cosa, anche questa è la questione della verità. Ah, guarda, io sono io quando lo dico, lo dico. No, no, tu sei tu quando reciti bene in tutti i palcoscenici che ti vengono dati, se no non sei tu. Se no sei, perdonatemi, qui vado, sei un imbecille, perché non puoi recitare il tuo stesso ruolo in ogni dove, perché con la mamma sei una cosa, col papà sei un altro, con l'insegnante devi essere un altro. Ed è questa la forza del teatro qua dentro. Ed è questo, non è, come dicono alcuni, è questo poi lo scontro con l'istituzione, il teatro come forma di svago intrattenimento. Non c'è svago intrattenimento in questa cosa. E i ragazzi lo sanno benissimo, difatti una di quelle cose che succede sempre è che ci sono alcune, non si fanno i nomi, si dicono solo le funzioni, alcuni educatori che dicono ma ragazzo sì, fa teatro perché è narcisista, tu non hai mai fatto teatro, tu non sai cosa significa salire sul palcoscenico se dici questo. Scusami, sono un po' divagato, no, grazie.
Vuole dire qualcosa? Bene, allora io credo, esatto, su questo, credo che la sveglia appunto ci chiami all'ordine e che dunque possiamo salutarci, ma dal mio punto di vista è un arrivederci a tra poco. Intanto andiamo avanti, intanto ci siamo conosciuti, diciamo così, e io ve ne ringrazio moltissimo anche da parte di tutta Mecri, che ha avuto l'onore di essere ospitata nella vostra sala di teatro e nel vostro luogo di lavoro, e veramente, insomma, io sono convinta di questo e parlo a nome degli altri. E poi un arrivederci anche con una data già precisa, perché il 14 di maggio abbiamo deciso che Mecri concluderà, farà l'ultima sessione del suo anno di lavoro, dei nostri seminari, il seminario di filosofia in particolare, che è condotto da Carlo Sini, lo concluderemo qui a casa di Punto Zero. Ed è per noi un modo bello anche per suggellare, insomma, questo incontro di questo anno e per rilanciare sulle cose che potremo fare insieme, se vorrete, in seguito. Grazie davvero di cuore, proprio grazie a tutti.
Andiamo a DNA.
La domanda?
No, ma sai cosa?
No, io ti seguo fino a casa.
Non mi seguo fino a casa, ma perché io più che altro ho riflessioni, però sono un po'.
Ma puoi scrivergli magari?
Ma però gli scrivo, ma perché erano riflessioni che non presupponevano un dialogo, cioè erano solo mie considerazioni, che dico, ok, ma chi interessa?
Questo a me puoi scrivere, loro possono.
Ma volentieri.
Okay. Sì, possiamo. Aspetta che chiamo uno che occupava.
Ah, certo, che sai.